Every generation must write its own chapter and define its own legacy.
Hiba Abu Nada, شابة فلسطينية من غزة.
Oui, je vous confirme que nous avons enclenché un nouveau front populaire.
Este momento en la historia en que las mujeres tenemos voz y liderazgo.
Esteri, il giro del mondo in 24 ore.
Buonasera ascoltatori e ascoltatrici di Radio Popolare, Popolare Network.
Sommario della puntata. Gaza senza cibo da 2 mesi. Il blocco israeliano agli aiuti continua indisturbato mentre la fame dilaga tra la popolazione. Nella notte colpita con droni la nave della Freedom Flotilla che voleva portare aiuti all'interno della striscia. Guerra in Ucraina. Secondo le Nazioni Unite la situazione lungo il fronte è peggiorata da quando sono iniziati i negoziati per il cessate il fuoco. In Esteri la testimonianza che arriva da Sumi. Germania, i servizi segreti classificano l'AfD come partito estremista. I leader del partito rispondono: azione politica, ci difenderemo. L'effetto Trump sulle elezioni nel Pacifico. Domani Australia e Singapore al voto. In entrambi i casi i dazi americani hanno ribaltato i sondaggi. Mondialità, la partita sul clima si gioca tra Stati Uniti e Cina. Sull'app ufficiale di Radio Popolare potete ascoltare Esteri e scaricare il podcast.
Il 2 marzo di quest'anno il governo israeliano ordinava il blocco totale dell'ingresso di aiuti umanitari nella striscia di Gaza. Oggi, esattamente 2 mesi dopo, il blocco è ancora in essere e da 2 mesi nella striscia non entra niente, né cibo, né acqua, né medicinali, né carburante. La situazione nella striscia peggiora giorno dopo giorno, le scorte sono ormai esaurite e la fame sta dilagando. Ce l'ha raccontato dal centro della striscia, dove si trova sfollato anche Sami Abu Omar, cooperante di Gaza.
Qui a Gaza la situazione sembra più drammatica, sono chiuse i valichi, tutto il cibo che c'era a Gaza è già consumato tutti, il World Food Program, hanno loro finito tutto il cibo che ce l'hanno nei loro magazzini e non ci sono più niente, tutte le ONG internazionali, tutte le agenzie internazionali, l'UNRWA, UNDP, UNICEF, tutte quante, oggi nessuno ha niente perché non è rimasto cibo. E le cucine praticamente che erano popolari, che sono finanziate da diverse organizzazioni internazionali, da World Center Kitchen, WHO, World Food Program, tutte quante sono chiuse per la mancanza di cibo. I magazzini sono vuoti, i panifici sono già chiusi, e niente farina, niente cibo, tutto niente. C'è la fame, i prezzi sono aumentati più di 3000%, la mancanza anche acqua potabile, tutto qui, anche perché l'Israele già ha anche tolto l'unica linea che era praticamente... faceva arrivare l'acqua alla popolazione, sia al nord che al sud. È situazione drammatica in tutti i sensi. E noi dobbiamo praticamente lottare per vivere ora, perché questa non è una guerra, un genocidio. Il prezzo che sta pagando la popolazione civile, soprattutto tutto il settore più povero, sono praticamente la gente che più... deboli, quelli che stanno pagando un prezzo, tutti questi innocenti, no? Che non sono quelli di Hamas, non sono tutti la popolazione praticamente civile che sta pagando. E poi le medicine sono quasi esaurite, fanno operazioni senza fare l'anestesia. Già l'allarme è stato annunciato da tutte le organizzazioni internazionali, però nessuno risponde a loro. Le Nazioni Unite praticamente sono colpevoli anche loro, perché vedono tutti e non stanno praticamente partecipando o fanno niente. Tutto il mondo occidentale, l'America, tutti sono colpevoli. Praticamente non c'è nessuno innocente. Sono praticamente che loro fanno parte di questo genocidio che sta facendo il governo israeliano. Perché non lo dicano loro, basta a questo Netanyahu che sta ammazzando una intera popolazione. Sono 2 milioni 200 persone. Sono affamati. Nel XX secolo il mondo civile lascia la gente muore di fame.
In questo contesto di blocco totale, il più lungo che Gaza abbia mai sperimentato, dove morire di fame non è più solo un modo di dire Le ONG e le organizzazioni umanitarie cercano di sopperire alle colpevoli mancanze dei governi. È in quest'ottica che la nave della Freedom Flotilla Coalition si stava preparando a partire per Gaza, carica di aiuti umanitari, con l'obiettivo di rompere l'assedio. Questa notte però la nave è stata colpita da due droni che hanno fatto scoppiare un incendio e ne hanno ovviamente impedito la partenza. Abbiamo raggiunto a Malta Simone Zambrin, attivista di Freedom Flotilla, che si sarebbe dovuto imbarcare proprio oggi per andare verso Gaza.
Già ieri sera avevamo avuto notizia che la bandiera, quindi la registrazione della nave, era stata ritirata mentre era in transito dalla Tunisia verso le acque internazionali di fuori di Malta. La nave infatti si trova a 13 miglia dalla costa maltese. Questo problema burocratico che ci ha messo in difficoltà, nel senso che il piano che avevamo di poter salpare oggi e continuare verso Gaza non è stato potuto essere messo in atto per questo motivo. Nel mezzo della notte abbiamo avuto la notizia che a mezzanotte 23 due droni armati avessero attaccato la nave, in particolare la prua della nave, dove è collocato uno dei generatori di corrente della nave. Questo ha creato un incendio a bordo e tolto l'energia elettrica almeno parzialmente sull'imbarcazione, quindi non ci ha permesso di avere più comunicazione con le 18 persone che sono a bordo. Ci sono 12 persone di equipaggio e 6 volontari e volontarie, e dovevano aggiungersene una cinquantina oggi da Malta. È stato mandato un segnale di SOS, quindi di emergenza, per avere supporto, però è stato molto difficile ottenere un supporto, nel senso che la maggior parte delle nazioni limitrofe hanno declinato e stando a quello che sappiamo, in quel momento lì Cipro del Sud e la Guardia Costiera di Malta hanno risposto, ma la Guardia Costiera di Malta si è presentata in ritardo, da quanto sappiamo, però c'è un po' un conflitto di comunicazione, nel senso che la Guardia Costiera maltese dice di essere stata lì prontamente. Sappiamo che ci sono 4 persone sono rimaste ferite, anche se non gravemente. Però abbiamo le immagini, insomma, dei danni alla barca, ed ovviamente è un impatto emotivo piuttosto forte vedere, insomma, quello che è stato fatto a persone che non volevano altro che portare cibo e acqua in un posto in cui non c'è cibo e acqua, non entra cibo e acqua da 2 mesi, che è la Striscia di Gaza. La nostra era un'azione non violenta per rompere, diciamo, l'occupazione e il blocco degli aiuti umanitari, il genocidio. Non abbiamo certezza su chi abbia compiuto l'attacco, però ovviamente le ipotesi, diciamo, che sono piuttosto chiare e indicano verso una direzione, ovvero l'ipotesi, mi fermo a dire che è solo un'ipotesi al momento, è che Israele abbia condotto l'attacco e che Israele fosse anche coinvolto nell'operazione di rimuovere la bandiera, quindi la registrazione della barca.
Ma adesso l'equipaggio è ancora a bordo? Cioè, cosa si sa della situazione ora?
Sì, tutte le persone sono ancora a bordo. Siamo riusciti a ripristinare parte della comunicazione e abbiamo alcune persone che sono al momento al largo, stanno cercando di prendere contatto visivo o fisico, diciamo, con le persone a bordo. Nessuno ha lasciato la nave per paura che ovviamente lasciando la nave venisse danneggiata ulteriormente, se non distrutta, se non rimossa in vari modi.
L'obiettivo della nave era arrivare a Gaza, rompere il blocco israeliano, quindi sulla nave immagino ci fossero cibo, medicinali.
Esatto, sì, aiuti umanitari in forma di cibo, acqua, medicinali. Parte era già a bordo, parte doveva essere caricata da Malta, quindi nessun tipo di arma, nessun tipo di strumento che potesse infliggere alcun tipo di danno, semplicemente una missione di solidarietà da persone che provengono da nazioni i cui governi sono complici nel genocidio e che quindi si prendono la responsabilità di portare aiuti umanitari che i loro governi non si stanno prendendo. Questo è, diciamo, il significato generale di questa missione, una missione di solidarietà e di concreto aiuto che aveva l'auspicio di rompere questo blocco e di creare un passaggio per altre navi in futuro, sostanzialmente.
Adesso cosa succede? Nel senso, che cosa sono i vostri piani per sia reagire a questa situazione che non so se avete in mente di comunque riprovare?
Ovviamente la situazione è molto, diciamo, in divenire, tutto sta evolvendo ed è molto anche piena di emozioni e di avvenimenti. Diciamo che la priorità al momento è mettere in sicurezza le persone a bordo, l'equipaggio, e mettere in sicurezza la nave in modo che ci siano ulteriori danni. Dopodiché soccombere, diciamo, a questo tipo di attacchi, questo tipo di pressioni sarebbe la cosa peggiore, quindi non so in che modo, ancora ovviamente difficile da dire, ma l'obiettivo è sempre quello, l'obiettivo è sempre, perché seppur sia stato un attacco gravissimo in acque internazionali, che quindi costituirebbe potenzialmente un crimine di guerra in territorio europeo addirittura, non è comunque paragonabile a nulla di quello che sta succedendo in Palestina, per cui è importante capire questo ed è importante capire che è giusto e bisogna resistere e bisogna continuare a portare avanti quello in cui crediamo.
Esteri, Radio Popolare, Popolare Network, dal lunedì al venerdì, dalle 19 alle 19.30.
Andiamo in Germania. I servizi segreti interni hanno annunciato oggi che il partito di estrema destra Alternative für Deutschland, AfD, è stato indicato come organizzazione estremista che mette in pericolo la democrazia. Un duro colpo per la democrazia tedesca, hanno subito reagito con un comunicato congiunto i due portavoce federali dell'AfD, Alice Feidel e Tino Chrupalla, definendo la decisione come politica. Ne abbiamo parlato con il nostro collaboratore da Berlino, Alessandro Ricci.
Nei fatti significa che in sostanza il partito potrà essere infiltrato dai servizi segreti interni con risorse umane, controlli finanziari, e inoltre potrà essere anche controllato attraverso il controllo delle comunicazioni, anche se poi per questo sarà necessaria l'approvazione di una commissione del Bundestag, però ecco, diciamo che il partito verrà controllato. In sostanza, che cosa significa questo? Che il partito non è come se non riconoscesse l'ordine costituzionale tedesco, come se fosse contrario all'ordine costituzionale tedesco.
Ma invece, ad esempio, per quanto riguarda il Parlamento, c'è un partito riconosciuto antisistema, diciamo, può stare in Parlamento?
Sì, perché no, questo qui non significa che sia stato vietato il partito. Peraltro, alcune frange di Alternative für Deutschland a livello di Bundesland erano già stati riconosciuti come estremisti di destra. Quindi è il caso della Turingia. In questo caso l'ufficio di produzione della Costituzione dice no, tutto il partito a livello nazionale è riconosciuto come estremista di destra. Per quali motivazioni? Perché quello che si legge sempre in questo rapporto di oltre 1000 pagine è che AfD ha un'idea etnonazionalista del paese e discriminatoria, in particolare verso i cittadini tedeschi di religione musulmana. Questo arriva dopo anni e anni di osservazione, perché Alternative für Deutschland era inizialmente un caso sospetto, quindi è stato un lungo studio da parte dell'Ufficio per la Protezione della Costituzione.
Ma AfD appunto è stato il secondo partito più votato, quindi insomma si apre appunto abbastanza un caso politico. Non so se ci sono anche già state reazioni lì in Germania.
Sì, ci sono state reazioni, ma è ancora cauto. Il fatto che cosa? Allora, ci sono le implicazioni politiche che sono, questo può essere un messaggio per chi all'interno di CDU, i conservatori cristiano-democratici e CSU, i conservatori cristiano-sociali della Baviera, voleva aprire, diciamo, a degli accordi con, anche a livello locale, diciamo, con Alternative für Deutschland. E poi c'è l'altra, nel Bundestag si è parlato a lungo di un divieto di Alternative für Deutschland, ma sono i partiti che sono stati vietati in Germania, sono veramente pochissimi, e addirittura il vecchio partito neonazista NPD, che oggi si chiama Heimat, non era mai stato vietato. Quindi si tratterebbe di una cosa molto complessa, perché comunque alle ultime elezioni Alternative für Deutschland ha ottenuto più del 20% dei consensi. Sarebbe molto difficile, anche perché Alternative für Deutschland è anche in crescita nei sondaggi, al momento è alla pari con i conservatori di CDU e CSU. Se ne parla, se ne parlerà, però è certo che solo il Bundestag e il Bundesrat e il governo possono far partire questo processo.
Ma c'è il rischio, la possibilità di una sollevazione popolare da parte dei tanti sostenitori di AfD in Germania?
Questa è una domanda molto difficile, bisognerà vedere che cosa succederà. Sicuramente il partito al momento sta spingendo su questa cosa, dice di essere vittima di un complotto, dice che questo va contro l'ordine democratico costituito, e quindi sicuramente sia Tino Chrupalla che Alice Weidel, i due co-leader del partito, punteranno su questa cosa, quindi punteranno sul diciamo illegalità tra virgolette di questa sentenza, cercheranno di spostarla sicuramente su un piano più politico e di una battaglia. Bisognerà vedere poi come reagiranno i supporter di Alternative für Deutschland, e bisognerà vedere se poi questo allontanerà i possibili nuovi supporter effettivamente, o già le persone che votano Alternative für Deutschland.
State ascoltando Esteri, Radio Popolare, Popolare Network.
Domani si vota in due paesi del Pacifico, in Australia e a Singapore. In entrambi i casi, come abbiamo già visto a inizio settimana con il caso del Canada, c'è un effetto Trump. Il suo arrivo alla Casa Bianca infatti ha modificato le campagne elettorali e in alcuni casi ribaltato i sondaggi. Ne abbiamo parlato con Lorenzo Lamperti, giornalista freelance di base a Taiwan, esperto dell'area dell'Asia-Pacifico.
In Australia è particolarmente visibile questo effetto, anche perché fino a quando Trump si è insediato alla Casa Bianca, l'attuale opposizione conservatrice del Partito Liberale, guidata da Peter Dutton, era data in vantaggio un po' in tutti i sondaggi. Dopo poi il Liberation Day della Casa Bianca, i sondaggi si sono completamente ribaltati e ora appare in vantaggio invece il Partito Laburista dell'attuale primo ministro uscente Anthony Albanese, che potrebbe dover aver bisogno in realtà di un appoggio esterno per formare un governo, ma comunque sicuramente, ecco, diciamo che i rapporti di forza, quantomeno nei sondaggi, sono drasticamente cambiati da quando, insomma, si è scatenata la furia dei dazi trampiani, anche perché l'Australia è ovviamente un paese molto innestato, no? Nelle catene di approvvigionamento asiatiche, che poi, diciamo che appunto non solo la Cina in primis, ma anche tutti i paesi del sud-est asiatico sono stati tra i principali bersagli dei dazi di Trump. E quindi, insomma, in questo momento sembra che prendere le distanze da Trump, quantomeno in Australia, possa funzionare. Addirittura Dutton è stato soprannominato dai laburisti come Temu Trump, Temu dalla piattaforma di e-commerce cinese celebre per fast fashion e prodotti di abbigliamento a basso costo. Ovviamente il riferimento mi sembra abbastanza evidente, sostanzialmente Dutton viene tacciato dai laburisti di essere una versione a basso costo del presidente degli Stati Uniti.
Perché lui come si pone nei confronti dell'amministrazione statunitense?
Diciamo che tradizionalmente i liberali in Australia sono molto vicini a Washington. Non che i laburisti ne siano lontani, però ecco, sicuramente i liberali tradizionalmente spingono molto sull'alleanza con gli Stati Uniti, sia a livello commerciale che a livello strategico, quindi legato a questioni di sicurezza. Sappiamo che l'Australia è entrata nell'AUKUS qualche anno fa, questo accordo con Regno Unito e Stati Uniti che presuppone la costruzione congiunta di sottomarini a propulsione nucleare, una mossa che chiaramente la Cina soprattutto ha visto in maniera negativa. E quindi diciamo che paga in particolare questa vicinanza storica tradizionale del suo partito, ma paga anche alcune proposte che ha fatto in campagna elettorale che assomigliano molto a quelle di Trump. Per esempio ha proposto un ridimensionamento della burocrazia federale, tagli alle assunzioni pubbliche, una riforma dell'efficienza statale che ricorda un po', no, l'incarico dato anche a Elon Musk, e questo chiaramente ha generato reazioni negative, soprattutto dopo che Trump è entrato un po' nel mirino dell'opinione pubblica pubblica con i dazi.
E invece a Singapore che scenario abbiamo davanti?
Singapore è un caso abbastanza peculiare perché è un paese che è sempre stato guidato sostanzialmente dalla stessa famiglia, dalla sua fondazione. E il voto è particolare perché è la prima volta in realtà che il nuovo premier Lawrence Wong, che ha ereditato appunto il potere dall'ex premier Lee Hsien Loong, l'ultimo esponente di questa dinastia familiare, ecco, è il primo test elettorale per Wong e se la sta giocando parlando dei dazi, in che modo sostanzialmente chiede una super maggioranza all'elettorato di Singapore perché sostiene che in questo periodo di grandi turbolenze, incertezze globali ed effetto dei dazi sull'economia di Singapore, che è molto ovviamente legata all'export, serve un governo stabile e con esperienza. È un voto da seguire con maggiore interesse probabilmente rispetto al solito, perché l'opposizione per la prima volta esiste, possiamo dire, già nelle ultime elezioni in realtà del 2020 il partito di maggioranza ha ottenuto il risultato minimo più basso degli ultimi anni, degli ultimi decenni, e mi pare interessante che da Singapore, che è sempre ovviamente nota per la sua grandissima cautela in materia diplomatica, Wong sia stato anzi uno dei leader asiatici forse più espliciti nel criticare i dazi di Trump. Sostanzialmente ha detto che insomma sono cose che gli amici non fanno, ha parlato di minaccia esistenziale addirittura per economie piccole e interdipendenti come quella di Singapore. Quindi ecco, sicuramente da registrare un cambio di passo anche retorico in vista delle urne, che ci dice sostanzialmente, ecco, che in questo momento Trump non è particolarmente amato probabilmente nella regione.
Chiudiamo con la nostra rubrica del venerdì Mondialità, ma prima di sentire Alfredo Somoza, una buona serata a tutti e tutte da Martina Stefanoni e buon weekend.
Che cosa resta della grande ondata di sensibilità sui temi ambientali che ha investito buona parte del pianeta solo pochi anni fa? La prima risposta, distinto, sarebbe poco o nulla. Articolando meglio, si potrebbe dire che ancora una volta l'agenda della politica mondiale ha relegato il cambiamento climatico tra le questioni non prioritarie. La realtà però è più sfaccettata, perché se è vero che l'accordo di Parigi non è stato finora seriamente applicato, è vero anche che in tanti paesi la transizione energetica è già una realtà, e non solo nell'Europa comunitaria. L'elenco degli stati che hanno compiuto sforzi significativi è lungo e abbraccia tutti i continenti, dal Regno Unito al Marocco, dal Cile alla Costa Rica, fino alle Filippine. Ma la grande rivoluzione sta avvenendo in Cina, paese che attualmente è responsabile di circa un terzo dell'emissione mondiale di CO2, per via dell'uso consolidato del carbone come fonte energetica fondamentale. Negli ultimi anni in Cina si è concentrato quasi il 40% di tutti gli investimenti mondiali sulle energie pulite e il gigante asiatico è diventato leader globale nella produzione di mezzi elettrici e colonnine di ricarica, di pannelli solari e fotovoltaici. Soprattutto è monopolista nel trattamento delle terre rare, del cobalto e del litio utilizzati dall'industria green. Oggi la crescita economica cinese è basata in buona parte proprio sulla produzione di tecnologie e prodotti sostenibili. Se manterrà questo ritmo, entro il 2035 la Cina dovrebbe ridurre le sue emissioni di anidride carbonica del 30% e aumentare la sua quota di produzione di energia da fonti rinnovabili fino al 40%, con un calo delle emissioni industriali del 25%. I numeri raccontano uno sforzo titanico da parte di Pechino, non solo per migliorare le condizioni di vita dei propri cittadini, ma anche per porsi alla guida di una rivoluzione mondiale in nome dell'ambiente e al tempo stesso del business. Proprio questa è la differenza rispetto agli altri paesi che si stanno sforzando per rispettare gli accordi di Parigi. Per la Cina non si tratta soltanto di fare la cosa giusta, come per gli altri, ma di consolidare un ruolo di potenza economica proiettata verso il futuro. L'antagonista per eccellenza, gli Stati Uniti di Donald Trump, sono invece proiettati verso il recupero di un passato che potremmo definire quasi remoto, fatto di petrolio e carbone, di dazi e frontiere chiuse. È un paradosso dei nostri tempi. Quella che era considerata una delle realtà più tradizionaliste e conservatrici al mondo, la società cinese, si pone alla testa del cambiamento, mentre la società statunitense, che da sempre consideriamo la culla dell'innovazione, si chiude su se stessa e taglia i ponti con il resto del mondo. Al netto delle differenze nel sistema politico che regge i due paesi, e la democrazia non è un dettaglio, la classe dirigente cinese sta dimostrando di avere una visione di sé e del mondo che prefigura un nuovo ordine, percepito come ineluttabile, mentre quella statunitense non riesce a prendere atto del declino dell'ordine precedente, che le consentiva di prevalere senza ostacoli a livello globale. Il resto del mondo può solo osservare, qualcuno prova a inserirsi nella disputa, ma la partita è esclusivamente a due.
Avete ascoltato Esteri, un magazine di Radio Popolare.